Giovanni, puoi intervenire a voce, altrimenti.
Sì, beh,
Sì, grazie, grazie.
abbiamo sentito una relazione molto interessante su quello che è già avvenuto. Il problema è che adesso si sta muovendo, si sta prendendo consapevolezza, quindi la domanda che so essere amplissima, ma, tocca vari problemi, è come si sta configurando in termini di iniziative, di scelte, di orientamenti, la retromarcia dalla globalizzazione. È un tema che può andare per criteri generali, per geopolitiche, per filiere, lascio alla competenza del relatore essere, gestirla come ritiene più essenziale. Grazie.
Allora, la deglobalizzazione è già in atto e il dato che avevo citato durante la mia presentazione di un calo degli investimenti diretti in Cina dopo un trend decrescente abbastanza vistoso testimonia che le imprese occidentali in Cina non vogliono più investire, non reinvestono più neanche i profitti. Perché? Per una serie di motivi. Numero uno, col Covid ci si è accorti che le catene del valore troppo lunghe, quando c'è uno shock, diventano un rischio. E quindi cioè, l'Apple, per dirne una, che era proprio il caso più eclatante di integrazione tra know-how americano e manifattura cinese, nell'iPhone 15 Pro Max. Si affida solo per il 2% oggi alle componenti cinesi. 2%. Prima era tutt'altro ordine di grandezza. E Messico e Vietnam stanno beneficiando di un enorme incremento di investimenti, quindi anche l'India in parte, quello che si chiama reshoring, de-risking, friendshoring, è un processo in atto. Allora, è una deglobalizzazione? No, nel senso che se prima l'hard disk, no, del nostro computer veniva prodotto in Cina, se si trova un'alternativa in Portogallo, cito paesi a caso, non è che si è deglobalizzato, si è cambiato il peso relativo nella catena del valore dei computer provenienti da paesi diversi. Quindi il Portogallo guadagna, la Cina perde. Quello che si può paventare, cioè, però magari la Cina era più efficiente a produrre l'hard disk e il Portogallo ha un costo di lavoro più alto, non so, economie di scala meno importanti, per cui questo spinge i costi in alto e quindi i vantaggi del commercio globale si attenuano. È da vedere. Lo sappiamo. Io credo che alla fine, comunque, fare affidamento sul costo del lavoro cinese, no? A basso costo, ha un limite, nel senso che la manodopera cinese, puoi remunerarla poco, per lungo tempo magari, però a un certo punto poi finisce la manodopera disposta a lavorare per un boccone di pane, finiscono quelli capaci di lavorare per un boccone di pane in modo produttivo e quindi inevitabilmente, come sta tra l'altro succedendo da anni, i salari aumentano i giovani, no, come vediamo noi anche in Italia, non vogliono più andarci a fare 12 ore in fabbriche malsane. Per cui, come dire, il commercio internazionale, la globalizzazione, i rapporti, economici sono sempre in continua evoluzione, non è qualcosa che raggiunge un equilibrio più o meno statico e perdura indefinitamente. È così, un complesso di fattori, di regole, di convenienze, di anche infrastrutture che determinano risultati, ma non duraturi. Quindi staremo a vedere, è tutto un magma, no? Una situazione in evoluzione. Io ho, insomma, abbastanza fiducia che nei cambiamenti poi si trovano anche opportunità per quei paesi tipo l'Italia che della globalizzazione, chiamiamola di stampo cinese o della globalizzazione che ha beneficiato l'estremo Oriente, è stato uno dei, diciamo, delle vittime, no? Uno dei paesi che ha perso più degli altri, perché si è visto sfilare le manifatture, ma non hanno incrementato l'export verso quei paesi, per tutta una serie di motivi che poi su cui un giorno magari potremmo fare qualche riflessione. Ma adesso che c'è il reshoring, il friendshoring, potrebbe inserirsi in questo processo. Voglio dire, se mettono le fabbriche in Messico e in Vietnam, ma avremo una struttura industriale e una forza lavoro e capacità manageriali migliori, cioè che possono assicurare un risultato migliore in Italia? La risposta è sì. Che cosa previene questo, diciamo, cosa impedisce all'Italia di essere sulla mappa del reshoring, del de-risking, chiamiamolo così, della ristrutturazione delle catene globali del valore? È il disastro della pubblica amministrazione, del sistema giudiziario, del fisco e di tutti quei mali che ci raccontiamo purtroppo da 40 se non 50 anni e che non riusciamo ad affrontare, che dovevamo affrontare col PNRR e anche su questo stiamo mostrando tutti i limiti atavici.
Grazie.